Considera l'armadillo. Buongiorno, buongiorno, benvenute e benvenuti da Cecilia Di Lieto. Come sempre vi ricordo che c'è una pagina Facebook e una Instagram, Considera l'armadillo, soprattutto quella Facebook, se il signor Facebook me lo permette, è piuttosto aggiornata. E come sempre vi ricordo l'indirizzo armadillo@radiopopolare.it, dove mandare segnalazioni, critiche, ragionamenti, eccetera, eccetera. Ringrazio Roberto, un assiduo ascoltatore e comunque segnalatore di cose a proprio a quell'indirizzo, perché mette a conoscenza di una sentenza del 3 febbraio 2026 dove il Consiglio di Stato ha accolto il ricorso di una cittadina che aveva presentato alla Regione Emilia-Romagna una richiesta di sottrazione dei propri fondi agricoli all'attività venatoria con la motivazione di sottrazione di fondi agricoli all'attività venatoria fondata sul diritto all'obiezione di coscienza, quindi per motivi etici e morali. Grazie Roberto per la segnalazione. In realtà mi ha mandato anche una segnalazione appunto a proposito del nuovo piano nazionale 2026-2028 per la gestione dei cinghiali in merito all'emergenza PSA, cioè peste suina africana, ma ne parleremo. Prima che, insomma, così vi preparate, mettiamola così, c'è domani, mercoledì 11 febbraio alle 20.45 all'oratorio di via Vittorio Veneto 7 a San Donato Milanese con ingresso libero, la presentazione del libro Le piante non sono animali verdi, l'intelligenza vegetale alla prova dei fatti di Marco Ferrari. Quindi domani alle 20.45 a San Donato. Ma io sono felicissima e lo ringrazio tantissimo perché qui negli studi di Via Olearo il professor Adriano Martinoli, docente di zoologia e conservazione della fauna all'Università di Insubria, che avevamo sentito recentemente a proposito di un tema caldo e complesso come quello delle specie aliene, cioè delle specie non autoctone. Anche su questo termine alieno dovremmo aprire un dibattito. Buongiorno professore.
Ciao Cecilia, grazie, sono felicissimo anch'io di stare qua con te. Buongiorno a tutti.
Benissimo. Allora, noi avevamo parlato appunto l'altra volta quando eri stato ospite della trasmissione di una serie di questioni legate per l'appunto agli animali non autoctoni e alla grande difficoltà che noi umani abbiamo nel rapportarci anche a questa questione, anche perché diciamo che la questione l'abbiamo creata noi, la continuiamo a creare noi volontariamente o incidentalmente. Qual è l'esempio secondo te più emblematico di questa questione delle specie aliene?
Ma allora, come dicevi giustamente tu, gli artefici di tutto siamo noi che spostiamo piante o animali al di qua e al di là dei continenti come se nulla fosse, dimenticandoci, un po' come sottolineavamo la volta scorsa, che piante e animali si rapportano all'ambiente in cui vivono in un percorso che è un percorso evolutivo che dura qualche migliaio di anni almeno, mentre quando noi spostiamo una pianta o un animale per i motivi più strani, perché ci piace, perché vogliamo una rendita produttiva, che sia una pianta o un animale, per motivi ludici, come poi è successo per lo scoiattolo grigio, perché certo, si faceva più avvicinare, e in realtà ci dimentichiamo che stiamo sottraendo a questi organismi viventi un pezzo della loro storia all'interno di una comunità molto ampia che per loro è l'ecosistema in cui vivono. Quindi non solo creiamo una sorta di, passami il termine, nuova forma di inquinamento biologico, ma rendiamo anche decisamente più difficoltosa la vita a questi animali o a queste piante.
Ecco, ma una cosa, ne parlavamo prima di andare in onda, una cosa a cui giustamente tu tieni molto, anche perché è per certi versi l'unico sguardo lungimirante rispetto alla alle questioni, è il fatto che si lavora molto poco o con, insomma, minore attenzione a quello che è un discorso di prevenzione o di precocità nell'intervento. Si può intervenire prima che, come dire, i buoi siano scappati?
Guarda, assolutamente, assolutamente, anzi è doveroso lavorare in quella direzione, ovvero sul concetto di prevenzione, evitare che piante o animali siano spostati, che sia volontariamente o involontariamente, a questo punto poco importa, fuori dal loro contesto di presenza naturale. Questo però non è solo un tema di tipo scientifico da affrontare attraverso ricerca, approfondimenti, acquisizione di nuovi elementi. Questo è un cambio radicale da un punto di vista culturale, sociale ed economico. Quindi è un lavoro che va fatto a tutto tondo, anche promuovendo una sinergia tra scienziati, sociologi e esperti di culture umane, parlo al plurale appositamente perché poi il rapporto tra uomo e natura, uomo animale, varia a seconda delle certo, culture in giro per il mondo, e quello sarebbe veramente lo strumento più efficace a tutela anche di quegli animali e di quelle piante che, non essendo spostate artificialmente dall'uomo, non sarebbero oggetto eventualmente di interventi di gestione attiva, di rimozione dai territori di neo-introduzione.
Ecco, se volessimo fare un esempio concreto, ci aiuti a fare un... ti viene in mente una specie, una questione su cui sarebbe stato, magari parlando del passato, utile, o ci sarebbe stato, insomma, la possibilità di intervenire, o uno attuale su cui si potrebbe intervenire?
Allora, guarda, nel passato purtroppo c'erano alcuni elementi di mancata conoscenza che non aiutavano, nel senso che nel passato, ma parliamo anche di un passato molto remoto, quindi del primo secolo dopo Cristo, sì, quando sì, più sì, o meno si immagina siano stati spostati alcuni animali come la carpa, i fagiani, per motivi molto utilitaristici. Lì il concetto di intaccare la biodiversità o di biodiversità stessa non esisteva, quindi su alcune attività svolte nei secoli passati ovviamente è più complesso intervenire. Attualmente la tematica prevalente di spostamento, soprattutto di piante o invertebrati, quindi parliamo di insetti, sì, prevalentemente, è dovuta non tanto a uno spostamento volontario quanto involontario, con le merci e con i trasporti, in questo mondo ormai estremamente globalizzato dove gli spostamenti avvengono in tempi rapidi con grandi quantità di merci tra un continente e l'altro. E da questo punto di vista l'idea di lavorare sulla prevenzione, quindi controllando le merci nelle aree di partenza e nelle aree d'arrivo, adesso non è corretto, ma passami il concetto di un po' di quarantena per verificare, sì, che di non introdurre involontariamente queste piante o questi animali, ecco, è un'attività che adesso è resa non solo attiva ma obbligatoria, perlomeno in Europa, dal regolamento europeo proprio sulle specie aliene nel 1143 del 2014, che obbliga gli stati membri ad andare verso questa direzione di prevenzione, perché, come dicevi giustamente tu, è quella più efficace in assoluto.
Anche perché poi sappiamo che molto spesso il modo per rimediare a invasione, sempre usando le virgolette tra di noi, che per radio si vedono benissimo, è in realtà una modalità cruenta, diciamo così, mediamente, anche perché forse non c'è una grande attenzione a modi alternativi, o mi sbaglio, voglio dire, so che il tema, ad esempio, della riproduzione o della inibire la riproduzione ha aspetti sia etologici che etici molto complessi, perché poi, no, uno potrebbe dire, vabbè, ma se lo scopo animale è quello della riproduzione, inibire la riproduzione vorrebbe dire andare contro natura, allora tanto vale sparargli. Sono un po', come dire, drastica, ma è per capire,
ma chiara,
ecco,
ma
per capire
il concetto.
Ecco, ma secondo te, ad esempio, gli scienziati, tu sei uno scienziato, sei un docente, sei una persona che ricerca, ecco, su quel fronte c'è un'attenzione o siete distratti da cose più importanti?
No, assolutamente. Allora, non è un tema di ricerca al quale io dedico le mie ore di lavoro, perché ovviamente ci sono delle specializzazioni, come ben sappiamo, nei vari settori della ricerca, però ci sono gruppi, soprattutto in Gran Bretagna, che stanno lavorando molto attentamente su questo tema della contraccezione animale, e ben venga se si riuscisse a trovare una soluzione, perché al di là degli aspetti etici che ulteriormente poi si riversano sul tavolo per una discussione, una valutazione, però certamente consentirebbe la riduzione di interventi più massicci e più cruenti di abbattimento, rimozione degli animali. Questo sicuramente è un tema molto importante. Penso che tutti coloro che si occupano di gestione attiva delle specie animali, in questo caso alieni, vedano assolutamente di buon occhio il raggiungimento di risultati positivi in questo settore di ricerca. Attualmente non è così, purtroppo, e quindi non vengono ancora utilizzati come sistemi prioritari per ridurre la fertilità e quindi il numero di individui sul territorio, anche se poi vanno analizzate caso per caso. Ad esempio, ti faccio un esempio che già citavo nella scorsa trasmissione, sì, quando stavamo discutendo della tematica delle specie aliene. Lo scoiattolo grigio, che è di origine nordamericana, quando si trova in compresenza nelle stesse aree dove è presente anche lo scoiattolo comune europeo, se, per semplicità possiamo chiamarlo anche scoiattolo rosso, l'esercizio di questa competizione non è tanto in relazione alla maggior capacità riproduttiva, perché bene o male le due specie hanno una capacità riproduttiva simile, ma una competizione indiretta per l'alimento. Quindi anche se io mi trovassi di fronte a un individuo di scoiattolo grigio non in grado di riprodursi, però il tempo di vita media di quegli individui in compartecipazione, in compresenza nella stessa area, sarebbe sufficiente per portare all'estinzione lo scoiattolo rosso nativo. Quindi in alcune situazioni anche la contraccezione, ponendo il fatto che sia già stata raggiunta, messa in atto e applicabile, non risolverebbe la situazione del tutto.
E questo ci dà l'idea, insomma, della complessità che comporta l'affrontare una questione come le specie aliene, che sono insomma oggettivamente un problema. Sto pensando alle specie acquatiche, ad esempio, si continua sia nel Mediterraneo, in generale negli oceani, ma diciamo per quel che riguarda noi nel Mediterraneo, ormai specie aliene a go go, ma anche nei fiumi, il pesce siluro, forse eravamo arrivati la scorsa volta, c'era qualcuno che citava proprio il pesce siluro, è un fenomeno di animale non autoctono che crea oggettivamente dei problemi ai nostri corsi d'acqua dolce.
Guarda, i nostri bacini d'acqua dolce, che siano fiumi, torrenti, laghi, in effetti da molti decenni sono fortemente impattati dalla presenza di specie aliene. Si stima che più o meno in questo periodo poco più della metà delle specie presenti nei nostri laghi, nei nostri torrenti, soprattutto in alcune aree d'Italia, siano costituite da specie introdotte artificialmente dall'uomo, quindi non siano più le specie che originariamente straordinariamente, quindi sottolineerei naturalmente, senza l'intervento dell'uomo, popolavano i nostri fiumi e i nostri laghi. In alcuni casi, come nel siluro, quando parliamo di ruoli funzionali di predatori di vertice, l'impatto poi è ancora più forte, più sentito, perché qui ci troviamo di fronte a una specie di grossissime dimensioni che è presente in molti bacini, ormai si è diffuso in molti bacini, anche se non viene da chissà quali parti del mondo, è del nostro continente, arriva dall'est Europa, era del bacino danubiano originalmente, è stato introdotto dall'uomo anche nell'Europa occidentale, ma l'impatto si esercita proprio forse nel modo in cui riteniamo più semplice capire l'effetto delle specie aliene, cioè mangiando un sacco di altre specie, certo, in grande quantità, e quindi impattando molto sulle popolazioni.
Senti, dunque Fiorella mi scrive notizia di una specie aliena arrivata nel Mediterraneo, sì, proprio l'avevo vista anch'io, grazie Fiorella. In questo caso stiamo parlando della caravella portoghese che è stata avvistata a Favignana e Ispra ce ne dà notizia. Come diceva il professor Martinoli, insomma, la diffusione di specie aliene ormai è un pochino fuori controllo, o no, secondo te?
Se intendiamo per fuori controllo che c'è un massiccio numero di specie aliene, parlo poi del contesto europeo in particolare, ma funziona analogamente con specie europee esportate artificialmente dall'uomo in altri continenti. Adesso, perché noi abbiamo il polso della situazione nel nostro continente europeo, ma sono svariate migliaia di specie complessivamente tra piante e animali che sono presenti sul suolo europeo, e questo è stato valutato e ha un effetto negativo non solo come impatto sulla biodiversità, che ricordo vuol dire incrementare l'estinzione di specie native, quindi la diminuzione della biodiversità coincide con la scomparsa di specie in relazione all'estinzione indotta dalla presenza di specie aliene, ma c'è anche un problema, e questo interessa più il lato umano che non animale, ma è un problema di tipo economico, di tipo sanitario, che tra l'altro può essere in parte anche aggravato da altri fenomeni, come ad esempio il riscaldamento climatico. Le modificazioni climatiche favoriscono l'insediamento e la diffusione di specie aliene spesso molto più efficacemente che non le specie native, e quindi si sommano diversi fattori. Io non perdo la speranza, sono ottimista di natura, sì, quindi di fronte, nonostante a questo scenario un po' preoccupante, io direi che abbiamo tutti gli strumenti culturali, tecnici, scientifici per non abbandonare il campo e cercare di risolvere il problema, a partire proprio anche da una rivoluzione di tipo culturale nel nostro approccio verso gli animali, verso le piante, più in generale verso la natura.
Senti, Enrico mette un po' il dito nella piaga di una questione che attiene anche, insomma, alle parole che si usano. Enrico dice, cara Cecilia, esattamente quello che accade in Italia con gli umani non autoctoni, alieni tra virgolette.
Vorrei sgombrare subito il campo, perché qualsiasi umano da qualsiasi continente provenga appartiene alla specie Homo sapiens, quindi non c'è problema di introduzione, questo è un abominio, diciamo, considerarlo in questo sotto questo profilo. Quando noi parliamo di specie aliene parliamo di specie diverse che per mano dell'uomo sono state spostate, quindi lungi da me assolutamente, ma da tutti la comunità, certo, scientifica che ragiona su queste tematiche. Qui entriamo in quel contesto sociale, culturale e, perché no, politico, che ci deve spingere a essere sempre molto fermi nel rispetto non solo dei diritti degli animali, ma anche dei diritti delle persone e della capacità di interagire in modo sano anche col diverso.
Certo, il discorso è proprio quello considerare l'altro da noi con meritevole, come minimo, base assoluta del rispetto, poi dopo si può ragionare sul resto. Ma noi torniamo a parlare di specie aliene. La volta scorsa, insomma, ci eravamo abbastanza concentrati sulle specie aliene per noi facilmente visibili in città, no? Dove abbiamo parlato dei parrocchetti, che sono i i pappagalli che ormai insomma vediamo serenamente volare a stormi sui nostri cieli. Abbiamo parlato dello scoiattolo grigio che ahimè se la vede, la fa vedere male allo scoiattolo rosso autoctono. C'è tutta una serie di animali molto meno visibili, anche per certi versi meno empatici, che ad esempio gli insetti, che a volte sappiamo procurano poi dei danni serissimi a altri insetti.
Sì, è vero, hai ragione. Noi ci siamo concentrati la volta scorsa sulla fauna, in particolar modo, che poteva anche occupare gli ambienti urbani. Gli ambienti urbani sono ambienti molto critici perché non hanno tutta questa ampia offerta di habitat, di risorse alimentari, eccetera. E proprio per questa ragione le specie aliene, che hanno insita questa loro maggiore plasticità ecologica, plasticità adattativa, riescono a occupare efficacemente le città nonostante siano ambienti abbastanza degradati rispetto agli ambienti naturali. Però abbiamo anche esempi, anche se vuoi, di specie carismatiche, no? Come le hai definite tu, ad esempio i procioni, che sono sempre di origine nordamericana, sono presenti in alcune aree d'Italia, non in ambienti urbani, soprattutto negli ambienti forestali ricchi di risorse idriche con cui sono molto legati. E poi c'è tutto il tema degli insetti. Gli insetti normalmente non scatenano grande passione
lo so.
Anche se guarda, se posso, Cecilia, rubo proprio due
Vai,
riuscissimo a trasformare il nostro approccio verso gli animali, e parlo proprio di animali, in questo caso escludo gli altri componenti della natura perché attiene meno questo ragionamento che sto facendo, se noi, non dico di sostituirlo, perché ciascuno di noi, anche noi che facciamo ricerca in campo zoologico, abbiamo le nostre passioni per le specie, ma se noi riuscissimo a sostituire questa passione, diciamo prevalentemente estetica, inserendo il ruolo funzionale che gli animali hanno in natura, allora riusciremo a rivalutare anche molti di quegli animali che non ci appassionano, come gli insetti. Perché in realtà, adesso parto, se vuoi, forse da un elemento molto banale, ma per capire il ragionamento, non sono solo le api domestiche che impollinano e quindi rendono questo servizio di riproduzione alle piante, ci sono un quantitativo enorme di insetti e anche non immenotteri che svolgono la stessa funzione. Quindi se noi riuscissimo a aggiungere la valutazione di tipo funzionale, cosa fa quell'animale in natura? Qual è il suo ruolo? Qual è la sua funzione? Ecco, forse riusciremo ad appassionarci ancora di più anche a queste specie considerate un po' di serie B nella nostra visione complessiva.
E questo ragionamento del funzionale in natura noi lo applichiamo molto spesso invece legato a in funzione nostra, di noi umani, mentre il ragionamento che fa il professor Martinoli è: qual è la funzione nella natura, nell'equilibrio e nel meraviglioso, perché ogni tanto, no, si scopre, noi, come dire, ignoranti, parlo per me usando il plurale.
Anch'io però, perché altrimenti se non avessi un'ignoranza di fondo non potrei scoprire.
Quindi questa nostra ignoranza ci rende felicemente curiosi di quello che ci circonda. Bene, questa questione della relazione che gli animali hanno con il loro habitat, noi insomma, quando si dice ma la zanzara cosa serve, la zanzara va sterminata, punto e basta. La zanzara c'è perché è il cibo di tanti animali, perché c'ha una sua funzione, insomma, il solito ragionamento un po' armadilloso. Senti, professor Martinoli, c'è Giovanna che dice: visto in un fontanile agricolo nel Parco Sud Milano un crostaceo con le chele come un piccolo astice. Che animale può essere? Adesso questo è un quiz, allora, niente male per il ovviamente. Professor Martinoli.
No, allora, assolutamente è impossibile da una descrizione del genere capire. Posso immaginare, supporre che possa essere, adesso no, ha omesso di dire di che colore era. Se fosse stato rosso, poteva essere il cosiddetto gambero della Louisiana, che è uno di quei gamberi.
invasivo,
origine americana, invasivo. Che anche lui è invasivo e fa parte di quella componente delle specie acquatiche introdotte artificialmente dall'uomo che sta diffondendosi a macchia d'olio, come si suol dire, in molte aree del nostro paese. Fossimo stati a fine 800, inizio 800, avrei detto: ah, è il nostro gambero di fiume, una specie particolarmente interessante,
sì,
che è presente nelle zone di acqua di grandissima qualità. Però purtroppo non siamo nell'800.
Ahimè, non siamo più lì. Martina dice: la peggiore specie aliena invasiva è l'essere umano. Che si fa? Piani di abbattimento? Sono ovviamente ironica, per evidenziare il solito specismo e antropocentrismo con cui si vede la natura. Sì, è quello che stavo dicendo, no?
Abbiamo anche però il grande vantaggio di essere qui in uno studio a Radio Popolare a discutere di queste cose. Tradotto, è vero che siamo stati uno dei principali delle principali specie che ha impattato sulla biodiversità, sulla natura, ma perlomeno abbiamo la consapevolezza e la coscienza di quello che abbiamo fatto, stiamo facendo, e cerchiamo di porre rimedio. Sfruttiamo questo lato positivo del nostro essere.
Almeno questo torna all'ottimismo del professor Martinoli. Sempre Fiorella dice: un caso di insetto importato che ha fatto un sacco di danni è il punteruolo rosso, arrivato con le palme importate dall'Africa, che ne hanno fatte morire tantissime. Marti dice: confermo, gambero della Louisiana e rossiccio pieno nel parco agricolo del Ticinello, Milano Sud. Evidentemente è così. E Francesco dice: granchi di colore rosso con una chela più grande dell'altra avvistati sul naviglio di Cassinetta e di Bereguardo, lunghezza circa 15 centimetri. Qui in questo caso si parla di granchi, quindi...
Sì, i crostacei alieni in parte sono già inseriti in quel regolamento europeo, quindi sono già sotto la lente dell'attenzione dell'Unione Europea e quindi dell'Italia. Sono, ahimè, in numero crescente, spesso si hanno nuove segnalazioni di specie che, accidenti, probabilmente fra 10-20 anni saremo qui a dire che saranno nella stessa situazione del gambero della Louisiana, ma speriamo di no.
Speriamo che si riesca a correre ai ripari in qualche maniera. Allora siamo, ahimè, arrivati alla fine, perché poi i messaggi arrivano dopo qualche momento, insomma, cioè, quindi non è così. E invece è sempre interessante sentire cosa dicono i nostri ascoltatori, le nostre ascoltatrici, e soprattutto constatare quanta attenzione poi, no, ci sia, e quanta, per fortuna, si cominci a guardare non soltanto per terra, ma si guardi intorno, si allarghi lo sguardo. Che dici?
Assolutamente, contentissimo di questo interesse generalizzato.
Allora, io ringrazio tantissimo il professor Adriano Martinoli, docente di zoologia e conservazione della fauna dell'Università di Insubria, per essere stato qui negli studi di Via Olearo.
Grazie a te, Cecilia.
Noi ci sentiamo domani. E grazie davvero moltissimo al professor Martinoli, e mi raccomando, come dico spesso, fate cose buone là fuori, ecco, una citazione da un vecchio telefilm. Grazie a tutte e tutti, e ricordate armadillo@radiopopolare.it.